Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo venerdì fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero che potete chiamare come sempre durante, che potete chiamare, a cui potete scrivere durante la diretta, il 331-6214013, con gli sms, whatsapp, oppure potete anche scrivere con telegram, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail, sempre per scriverci in diretta. Se invece ci volete scrivere in altri momenti, come molti di voi e molte di voi fanno, con nostro grande piacere, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure farlo sulla pagina Cult Radio Popolare di Facebook. Saremo sul sito di Radio Popolare in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato, anzi parleremo quest'oggi. Ritroveremo Antonio Serra alla sua rubrica di fumetti, vi anticipo che parlerà di Pasolini. Avremo ospite la scrittrice Gabriella Zalapì, che per Feltrinelli ha dato alle stampe da poco Ilaria o la conquista della disobbedienza. Vi parleremo del neonominato presidente della Triennale, Vincenzo Trione, insieme a Tiziana Ricci, che mi raggiungerà in studio tra breve. Mentre il primo servizio di quest'oggi è a Cult, firmato da Sara Milanese, a partire da un evento che si terrà a Milano, la grande festa 100 Afriche della rivista Africa, si tiene da venerdì 5 a domenica 7 giugno al Centro Internazionale di Quartiere, il CIC, quello che ha come direttore artistico Modu Ngweye, che io approfitto per salutare, in di via Fabio Massimo 19. Sarà un crocevia di culture e tradizioni africane, 3 giorni di musica, danze, teatro, cinema, moda, laboratori creativi, mostre, itinerari di viaggio, incontri a tema, per scoprire e celebrare le ricchezze e le diversità dell'Africa. Il tutto organizzato, come dicevo, dalla rivista Africa, che ben conosciamo, che ci permette sempre di ricordare il nostro Raffaele Masto, che ne era uno dei pilastri, col sostegno di tante diverse associazioni di settore, in collaborazione con moltissimi artisti e realtà associative. Una degli appuntamenti del festival sarà con Marco Aime, a proposito di un libro importante dedicato a un personaggio altrettanto importante. Sentiamo il servizio di Sara Milanese.
Domenica 7 giugno torna a Milano il Festival 100 Afriche, una grande festa per celebrare la straordinaria varietà culturale del continente africano, un mosaico di storie, lingue e tradizioni. Per 3 giorni il Centro Internazionale di Quartiere, in via Fabio Massimo 19, ospiterà musica dal vivo, danze, incontri, presentazioni, laboratori, dalle percussioni alla sartoria per grandi e piccoli, e ancora mostre, proiezioni e molto altro. Il festival è organizzato dalla rivista Africa in collaborazione con decine di realtà associative e di artisti, ed è un'occasione per avvicinarsi alle tante culture africane contemporanee e tradizionali. si propone di favorire il dialogo, la conoscenza e lo scambio tra comunità diverse. Apertura oggi pomeriggio alle 17.30, nei vari spazi del centro si alterneranno griot, artisti come Tommy Cuti, testimoni come il padre missionario comboniano Kizito Sesana, scrittori come Cossi Comla e Bri. Tra gli appuntamenti di domenica vi segnaliamo l'incontro con l'antropologo Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, un libro appena uscito per Bollati Boringhieri e dedicato a Thomas Sankara. Abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono.
Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane. Quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere. E sicuramente, anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di distaccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre: ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte, che ancora oggi è molto attuale. Ecco. Avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
Ma qui direi che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda. Ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011 e nel 2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni, dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini, che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
L'appuntamento con Marco Aime è per questa domenica alle 17 al CIC di Via Massimo 19. Per tutti gli altri appuntamenti del Festival 100 Afriche, consultate il programma sul sito di Africa Rivista, africarivista.it.
esulto quando segna Super Mario. Non mangio la pasta senza il parmigiano. Ho la pelle scura, l'accento bresciano. Un cognome straniero e comunque italiano. A volte mi sembra di essere qui per sbaglio. San poco di me, son loro bersaglio. Ciò che ho passato loro non lo sanno. È il mio passato, mai lo capiranno. Tu dai del negro, dell'immigrato. Il tuo pensiero è un po' limitato. Il mondo è cambiato, non è complicato. Afro-italiano è un rompicato. Non sanno chi siamo in questo stato. In cui è lontano, ho letto il tuo stato. Chi non si muove ed è solo il colore. La nostra nazione sta scritta nel cuore. Sono afro-italiano. Sanno di fila in questura delle mille facce della mia cultura. È la melanina ciò che li cattura. Io non ho dei dubbi sulla mia natura. Quando io rappo è in italiano. E anche se parto resto un italiano. La prima volta che ho detto ti amo, ti giuro l'ho fatto in italiano. Gli 883, la dopo gang, i cartoni su sei con Cristina D'Avena. La scena rap che era giù con me quando tutta sta gente non mi conosceva. Qualcuno i razzisti, quelli della Lega. Ogni 2 giugno su quella bandiera mando una foto ai parenti in Nigeria mangiando una fetta di pizza per cena. Sono afro-italiano.
Insomma, era il 2017 quando Tommy Cuti si è imposto sulla scena indipendente italiana con questo Afro-italiano. Non mi ricordavo che nominasse il 2 giugno, che riguarda tanti afro-italiani e tanti ragazzi di seconda generazione, alcuni assolutamente cittadini italiani, altri con tutto quello che serve per esserlo, ma che ancora non riescono a ottenere la cittadinanza. Anche Tommy Cuti sarà ospite del Festival Cento Africa, al CIC, il Centro Internazionale di Quartiere al Corvetto, di cui ci ha parlato Sara Milanese nel suo servizio con l'intervista a Marco Aime e il suo libro dedicato a Sankara, che sarà presentato domenica nell'ultimo giorno della rassegna. Ne approfitto per dirvi che domani è anche l'ultimo giorno del Fringe Me, con cui abbiamo da sempre una media partnership piuttosto intensa. Ci sono ancora moltissimi spettacoli che sono proposti oggi e domani negli spazi non teatrali che caratterizzano il Fringe Me, con delle proposte che abbiamo visto anche lunedì, davvero estremamente interessanti e soprattutto nuove, di artisti emergenti e non diciamo dei bravissimi ma soliti noti. Barbara Sorrentini mi ha raggiunta per una per ritornare a parlare invece del Milano Film Fest. Ciao Barbara, eccoti qua.
Ciao, buongiorno. Guarda, mi aggancio proprio al brano che hai messo adesso per dare un appuntamento degli eventi off del Milano Film Fest. Il Milano Film Fest è aperto ieri in maniera molto con red carpet, con queste, una marea di star in giuria, da Valeria Bruni Tedeschi a Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, che hanno raccontato ieri, insomma hanno parlato un po' del loro approccio cinematografico. Gli appuntamenti sono veramente tanti in questi giorni fino a domenica. Poi noi avremo modo anche di riparlare di alcuni film che abbiamo scelto di raccontare. Uno di questi tra l'altro ha anche gli audio di Radio Popolare, per cui ci fa piacere parlarne. Però riferendomi appunto alla canzone di prima, c'è tra gli eventi off oggi presentano un documentario che si chiama MSNA, Molti sogni non autorizzati, ed è un documentario partecipato sui minori stranieri non accompagnati. La proiezione sarà alle 16 alla Fondazione Fratelli di San Francesco, nell'Aula San Francesco di Via Bertoni 9 a Milano, ovviamente. Questo per dire che comunque questo festival, che si muove decisamente tra mainstream e anche partecipazione dei quartieri, ci sono i municipi con la sezione Scintille che propongono film tutti i giorni, poi non so, do un paio di appuntamenti di oggi. Uno è con Luca Bigazzi, che Non parlo solo di me, è un documentario nato da un workshop che lui ha tenuto con alcuni studenti e studentesse di diverse scuole di cinema. Oggi alle 18:30 all'Anteo lo presentano, e in contemporanea alla Casa degli Artisti c'è l'inaugurazione di una mostra che si chiama Luce e Ombre, che in realtà nasce da un due progetti cinematografici che hanno avuto residenze lì alla Casa degli Artisti sono Rafa Giacinto e Davide Malsecchi, che oggi presenteranno il loro lavoro. Poi ci sono altri appuntamenti interessanti, uno lo segnalo perché l'abbiamo visto nascere, e verrà consegnato il premio Alfa al femminile. È questo premio dedicato alle sceneggiatrici donne, quelle che ci sono, che lavorano e che hanno comunque tanto da raccontare. Tra gli ospiti ci sono Anna Foglietta e Margherita Fontrotta e Nada, quindi insomma parliamo di tre donne che di fatto nel cinema hanno dato molto. Poi se invece volete un appuntamento con una star, con Valeria Bruni Tedeschi, alle 18 al Piccolo Teatro Strehler ci sarà un incontro in cui lei racconta che cos'è il cinema dal suo punto di vista, con Andrea Chimento. Naturalmente gli appuntamenti sono tantissimi, io rimando anche a Chassis perché appunto domani parleremo di alcuni documentari un po' off, parleremo del virus di Milano, parleremo negli anni 80, non so se ve lo ricordate, insomma il locale punk, c'è un documentario dedicato al virus.
E io ci passavo i pomeriggi.
Io avevo mia nonna che abitava in quella via, che mi diceva attenzione che lì si drogano.
No, non facciamo le prove, insomma. Poi poteva capitare.
Beh,
insomma,
comunque, no, ma certo, ma no,
basta,
ma stavo parlando
basta leggere di Costretti a sanguinare di Marco Filopat.
Uno, infatti, Marco Filopat in questo documentario è molto presente, e il documentario prende piede proprio da questo testo di Filopat, e fa vedere com'è via Correggio oggi e com'era ieri, e ci sono lì degli audio della rubrica Giovani di Radio Popolare che avevamo dato appunto in prestito, in consultazione, perché allora c'erano delle inchieste proprio nella via. Ecco, questo era un po' il racconto.
Grazie. Grazie. Allora poi ricordatevi Chassis, che ovviamente approfondirà ulteriormente.
Sì,
grazie
anche
Barbara.
Anche sul documentario su Claudio Madia.
Va bene.
Piccolo teatro, piccola scuola di circo, insomma Albero Azzurro, anche questo molto interessante.
Va bene.
Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
Dicevo, da sommario c'è una notizia insomma importante, sia da commentare che da documentare: la nomina del nuovo presidente della Triennale. Come si sa, l'incarico a Stefano Boeri era terminato già un po' di tempo fa, ci sono state molte consultazioni, le chiamo così, usando un eufemismo, quando in realtà ci sono stati dei confronti anche piuttosto accesi fra esponenti del governo, esponenti della cultura locale milanese e così via. Insomma, ieri c'è stata la nomina, il resto ce lo racconta Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, allora, hanno nominato Vincenzo Trione, che già un mese fa più o meno, insomma, c'era quasi la certezza. Anche perché, come dicevi Ira, c'è stato un po' di conflitto, soprattutto tra il ministro Giuli e il sindaco Sala. Il ministro Giuli aveva indicato Vincenzo Trione e il ministro Sala ha detto sì, è ingambissima, però in architettura forse potremmo affiancargli un grande architetto come De Lucchi, due volte con Passo d'Oro, stimato a livello internazionale. E questo sembrava un po', diciamo, l'accordo preso, no? E di fatto, insomma, hanno eletto ieri, si sono riuniti, il nuovo consiglio d'amministrazione. Ha nominato Vincenzo Trione presidente, e resterà sia il consiglio d'amministrazione che il presidente per 4 anni. Allora vi dico rapidamente, lui ha un curriculum ricchissimo, è un personaggio molto in gamba, perché è un docente allo IUN di arte media, è curatore della bellissima mostra che c'è fino al 21 di giugno a Palazzo Reale di Milano, Metafisica Metafisiche, la quale ha dimostrato la sua visione ampia dall'arte all'architettura, al design, alla fotografia, al cinema. Ecco, chi l'ha vista si rende conto. Ha avuto incarichi importanti col Ministero Franceschini e ha diretto il padiglione italiano alla Biennale di Venezia del 2015, insomma una personalità notevole, ecco. E quindi è un uomo in gamba. Poi il consiglio d'amministrazione,
che già qualcosa, insomma, è già qualcosa, no, di questi tempi,
sì. No, infatti. Il consiglio d'amministrazione invece è formato da Dario Rinero, che è un imprenditore, Stefano Zecchi, lo conosciamo tutti, è filosofo, non so se è ancora docente, Alberto Toffoletto è un avvocato, Donatella Sciuto è la rettrice del Politecnico, stimatissima, Davide Rampello, già presidente della Triennale, poi c'è Regina De Albertis, imprenditrice, Antonio Calabrò, presidente di Musei d'Imprese della Fondazione Pirelli, e poi c'è Maria Porro, giovane e brava, presidente del Salone del Mobile. Questo è il consiglio d'amministrazione. E il presidente ieri è sceso finalmente dopo la nomina e dopo i festeggiamenti da noi giornalisti, che abbiamo cercato di fargli qualche domanda.
E allora noi ascoltiamo.
Buonasera.
Ciao. Ha già un'idea per questa carica che ricoprirà per 4 anni?
No, guarda, una delle cose che penso che la cosa importante sia provare a mettere insieme quello che conosco di triennale, ma anche studiare. Cioè, io credo che sia importante prendersi un mese per studiare questa macchina unica, complessa, totalmente diversa rispetto a quelle che esistono nel nostro paese. In fondo, a differenza di Biennale, questa è un'istituzione che non si spegne e si accende, ma è sempre viva. È una sorta di grande centrale elettrica sempre in movimento e ha delle peculiarità. Va studiata, compresa, valorizzata ulteriormente, nel segno da un lato della continuità con la gestione precedente. Io credo che le istituzioni si governino rispettando anche quello che è stato fatto e anche facendo tesoro di quello che è stato fatto in precedenza. Quindi la presidenza di Stefano Boeri ha avuto un ruolo rilevante nell'esperienza della triennale e credo che bisogna farne tesoro, ma al tempo stesso le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento nel segno della discontinuità e quindi prenderemo tutto il tempo necessario, un mese, non di più, per avere un'idea più completa e quindi mi prenderò queste settimane per approfondire e per studiare. Senza dimenticare che in fondo Triennale ha una specificità, cioè da un lato ha la grande esposizione internazionale alla quale bisognerà dedicare tempo ed energie intercettando temi e problemi decisivi del nostro tempo. E al tempo stesso c'è tutta l'attività relativa alle esposizioni temporanee, c'è il centro studi, c'è la rivista Lotus, c'è l'archivio, è un mondo ed è assolutamente unico. Pian piano bisogna capire anche la squadra con cui costruire bene questo mondo. Io penso che la Triennale sia un meraviglioso e unico dispositivo che mette insieme dentro un'unica cornice cose diverse.
A proposito della squadra, si è parlato già da tempo di un tandem fra lei e Michele De Lucchi come questa figura un po' nuova di direttore artistico, è confermato?
No, non è confermato. Allora, la premessa è che Michele De Lucchi è una figura assolutamente straordinaria, straordinaria per la sua storia personale, per la conoscenza del mondo dell'architettura e del design, per la città di Milano, e quindi sicuramente Michele De Lucchi avrà un ruolo. Stiamo lavorando, ci stiamo confrontando, non è ancora definito, ma sicuramente avrà un ruolo decisivo nella vita della Triennale dei prossimi 4 anni.
Visto insomma i tuoi precedenti, che ne conosciamo, scusa il tu, ma sarebbe...
No, vabbè, siamo amici, certo.
Ci sarà più spazio ancora qua per, ci sarà ancora più spazio per l'arte contemporanea, la Triennale diventerà museo del design e anche di altro. Vuoi mantenere già qualche idea?
Guarda, io quando sono arrivato, una cosa che sono entrato, ho ricordato una cosa che mi aveva detto Gillo Dorfles, al quale io ho avuto un rapporto di grandissima frequentazione. Dorfles mi diceva: in fondo la Triennale rappresenta la coscienza del progetto del XX e del XXI secolo, con un focus centrale che sono architettura e design, non lo dimentichiamo, ma al tempo stesso, sin dalla fondazione, il rapporto tra, in fondo la Triennale è una ripresa dell'idea del sistema delle arti delle botteghe rinascimentali e del Bauhaus, quindi l'idea di mettere in dialogo architettura e design con l'arte contemporanea sicuramente sarà un asset decisivo, però anche con la musica, anche con le scienze, anche con le tecnologie. La meraviglia è che la Triennale da questo punto di vista è un luogo poroso, quindi sicuramente come mie inclinazioni ovviamente la centralità dell'arte contemporanea sarà fondamentale, però senza dimenticare che la Triennale è in sé un laboratorio di linguaggi contemporanei.
Quando ha saputo della nomina, quale obiettivo si è posto come principale che si augura di raggiungere?
Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini. I parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale. È un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso è un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario. Credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
La Triennale è diventata un punto di riferimento importante a livello mondiale, anche dal punto di vista economico. Ha qualche idea da questo punto di vista?
No, guarda, io credo che occorra un attimo con calma approfondire. Io mi sottraggo alle dichiarazioni affrettate, approssimative. Credo che la Triennale sia di per sé un luogo che ha un rapporto con la città e in fondo già il giardino, il fatto che confini con Parco Sempione in fondo dimostra che c'è una porosità fortissima, no? È uno spazio senza intercapedini, cioè non vai a cercare la Triennale, ti trovi dentro la Triennale, e questo credo che sia veramente una soluzione straordinaria. Al tempo stesso però è un luogo che è sempre vivo, cioè succedono tutti i giorni delle cose. Questo credo che sia un unicum nel nostro paese, cioè forse andrà raccontato sempre con maggior forza e cercando di trasformarlo anche sempre di più in un luogo del pensiero critico, cioè sarebbe bello che la Triennale lo fosse sempre di più, incrociando anche generazioni diverse, cioè figure maestri ma anche tante figure di giovani che hanno voglia di portare delle idee nuove. Bisogna essere attenti a quello che succede intorno. Io credo molto nel lavoro anche collegiale, cioè del dialogo sia con il consiglio di amministrazione che con il comitato scientifico. Io mi sono prefissato di riuscire ad arrivare alla definizione dei membri delle aree disciplinari e dei membri del comitato scientifico entro la fine inizio del mese entrante, quindi quello sarà un momento in cui già potrà essere un po' più chiara la linea che prenderemo. Dopodiché lavoreremo da qui all'inizio subito dopo l'estate anche una individuazione di una filosofia della Triennale, perché secondo me è interessante avere anche una cornice di riferimento dentro la quale iniziative, mostre, progetti si iscrivono. Cioè, a me non piacerebbe che la Triennale fosse di eventi spot o di mostre spot, ma che ci fosse un racconto unitario.
Una nota invece di colore su come è andata questa
no, molto
veloce, guarda.
No, devo dire, guarda, molto, no, un clima molto sereno, di grande dialogo, e un consiglio con professionalità diverse. E secondo me questo è...
Allora, questo era Eccoci. Vincenzo Trione, neopresidente della Triennale. Ringrazio Tiziana Ricci che ha raccolto la sua prima testimonianza. Dunque, un professionista, un uomo competente.
Un uomo in gamba.
Vedremo, e speriamo tanto che non sia troppo manovrabile.
No, ma non credo, io non credo. Per come lo conosco non penso.
Perfetto, allora noi ci fidiamo del tuo parere, ovviamente ti ringraziamo. Ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
Maggio 1980, a 8 anni mi piace sentire la parte alta del mio corpo sospesa nel vuoto, il contatto delle ginocchia piegate sul metallo. Mi piace l'istante in cui stringo gli occhi fortissimo, mollo la presa e mi lascio travolgere dalla vertigine. Quando il palmo delle mani si posa sull'asfalto nero vuol dire che ho superato la paura. E a quel punto arriva l'immagine della mia ginnasta preferita, Nadia Comaneci, ha le braccia spalancate, vittoria. E a testa in giù come un pipistrello, che passo sempre la ricreazione, che aspetto Ana, mia sorella. Stamattina, andandosene, mi ha detto: ci vediamo qui, puntuale, altrimenti torno a casa da sola. Qui è in fondo alle scale, vicino alla sbarra di ferro che separa il parcheggio dal cortile della scuola. Ilaria, scendi da lì, andiamo da Leon, dai, vieni. Riconosco la voce di papà. Sono proprio le prime righe di un romanzo davvero molto, non solo originale, ma insomma molto toccante, che peraltro ha già vinto prestigiosi premi internazionali, una storia personale, autobiografica, ma che diventa universale. Perché è descritta con una sensibilità molto speciale dalla sua autrice. È la storia di una bambina, di suo padre e di una fuga, un viaggio, un libro sulla libertà, sulla mancanza della libertà, ma anche sui rapporti familiari, sullo sguardo che può avere appunto una bambina su molte delle cose che gli adulti vivono e fanno vivere anche a lei. Si tratta di Ilaria o la conquista della disobbedienza, firmato da Gabriella Zalapì, che esce per Gramma Feltrinelli in traduzione, una traduzione di Elena Cappellini. Gabriella Zalapì, anche se è nata a Milano, ha studiato a Ginevra, è autenticamente cittadina del mondo, perché la possiamo definire inglese, italiana, svizzera, ha vissuto in tante città e ha già scritto il romanzo Antonia, uscito per Zoé, che a sua volta ha ricevuto molti riconoscimenti. È collegata con noi e le diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, buongiorno. Come dicevo, un libro che si legge davvero a perdifiato, un po' come sono alcune, no? Delle vicende che questa bambina vive con il proprio padre, che lo possiamo dire, perché insomma è una cosa che è stata anche dichiarata nella presentazione del libro, la rapisce, no?
Sì, è la relazione sì, tra questa bambina con questo padre che è un personaggio con un carattere molto carismatico, divertente, ma anche negligente, anche un grande bugiardo, anche un padre. È un uomo che è come un cavallo selvaggio che è distrutto dal fatto che sua moglie vuole divorziare. E che rapisce la figlia Ilaria.
Ecco,
per cambiare idea.
Quasi due anni in viaggio con, come dire, soste, periodi veramente complicati, il tutto soprattutto negli anni Ottanta, periodo altrettanto complicato per l'Italia, al seguito di questo padre che appunto a un certo punto anche abbandona sua figlia, poi la va a riprendere e infine la porta dalla nonna nel sud Italia, in Sicilia. Sono vicende autobiografiche, ma Gabriella Zalapì, lei ha spesso dichiarato che ha voluto intrecciare ovviamente elementi di fantasia con realtà e soprattutto utilizzare un tono di leggerezza. In che senso?
Allora, sì, no, non è autobiografico, non è un'autobiografia, scusi,
certo.
Veramente per me è una finzione, perché ho mescolato dei fatti reali a delle cose che ho immaginato completamente. Dunque, per me questo lo mette dal lato della finzione, anche se come dicevo, ispirato di fatti reali. Come diceva Fellini, sono un bugiardo molto sincero e mi sento un po' come lui, una bugiarda molto sincera. Dunque, sì, volevo rimanere dal lato della luce perché, come tutti i bambini che vivono delle situazioni difficili, anche in piena guerra i bambini riescono a giocare sulle rovine che ne circondano. Dunque è questa di questa leggerezza che parlo, che volevo dire, è questa capacità a continuare a vivere senza porsi delle domande che appesantiscono troppo. Questa bambina è un mischio tra queste domande, ma anche la sua capacità a continuare a giocare, a continuare ad essere curiosa, a incontrare gente, ad amare le persone che incontra.
Ecco, sto tenendo il libro tra le mani. Il libro è particolare anche perché, proprio come spesso, almeno nella mia esperienza, ma credo nell'esperienza di molti che hanno a che fare o hanno avuto a che fare con bambini e con ragazzi molto giovani, non è suddiviso in capitoli, ma in momenti che occupano una parte della pagina, ma non tutta talvolta, no? Proprio come delle riflessioni, dei ricordi, delle cose molto immediate, no? Molto istintive. È anche la forma del libro che è così.
Sì, è una forma sulla quale ho lavorato molto, che per me ha un'importanza molto grande, perché lascio molti bianchi è una volontà, è la volontà di lasciare al lettore, alle lettrici lo spazio di vedere le cose e lasciar loro uno spazio. Per sentire quello che è stato detto, come quando si lancia una pietra in un lago, ci vuole un po' di tempo prima che tocchi il fondo. Dunque è questo principio, è il principio di lasciare spazio ai lettori.
Certamente, è vero, si dà proprio lo spazio, per esempio, per canticchiare mentalmente successi musicali dell'epoca, che sono quelli che si sentono nelle audiocassette che vengono messe in macchina, ci sono telefonate frequenti, incessanti, in cui si dice che la mamma non ha tempo, non ha voglia di parlare con Ilaria, ma si sa, insomma, che forse non è vero. E poi ci sono molte delle cose che ai bambini piacciono, insomma, il cibo, le novità, le cose che non hanno mai visto, no? Se fosse un film, questo sarebbe davvero un film on the road, è quasi superfluo dirlo, no? Cioè, è molto cinematografico.
In realtà ho veramente voluto descrivere i fatti senza mai prendere, senza mai dire ai lettori cosa sentire. E dunque il fatto di descrivere le situazioni, sì, penso che dà la possibilità ai lettori di vedere delle immagini, e forse in questo senso sì, è cinematografico.
Sì, quello sicuramente, insomma, sono immagini che si impongono, insomma, e che riportano per molti di noi anche tanti ricordi. Per esempio, c'è Pippi Calzelunghe, per dire, no? Insomma, che diventa una specie di nume tutelare in certi momenti, no? Cosa avrebbe fatto lei al posto della nostra protagonista? Quindi, diciamo che molti elementi pop si mescolano proprio come si mescolano nella mente dei giovanissimi quando vivono qualche cosa che esula dalla loro routine, come per quasi 2 anni succede a questa ragazzina, no?
Sì, questa è stata una vera... Scriverlo con la voce di una bambina di 8 anni per 2 anni è stato veramente una sfida anche trovare il ritmo giusto, il ritmo del suo pensiero, il ritmo della sua attenzione, e come ci sono delle onomatopee, come mettere delle onomatopee invece di parole, perché i bambini non hanno sempre le parole per dire quello che sta succedendo. Dunque c'è stata una vera sfida di scrittura in questo libro ed è, ho voluto mischiare assolutamente il pop alla vita quotidiana, ma perché penso che è un vero alimento, diciamo, lascia questi, era anche un modo di fare un ponte da questa situazione che è forse particolare, creare un ponte con i lettori, dare a loro dei punti di riferimento nel quale si possono riconoscere e dunque creare una forma di intimità tra il lettore e il libro.
È proprio quello che accade, quindi insomma noi ci associamo a questa considerazione di Gabriella Zalapì, che ringraziamo per essere stata con noi per questa breve conversazione. Ilaria, La conquista della disobbedienza, traduzione dal francese di Elena Cappellini, Gramma Feltrinelli. L'ultima cosa che chiedo a Gabriella Zalapì, che ha vissuto davvero in tanti paesi, tanto che appunto scrive in francese, anche se, come avete sentito, insomma, parla perfettamente italiano, anche perché in Italia c'è nata ed è anche italiana, se questa mescolanza che vive, insomma, da quando ha cominciato a fare esperienze internazionali in vari sensi, è stata d'aiuto non tanto nella scrittura letterale del romanzo, che racconta un altro tipo di storia, ma nell'assumere quell'atteggiamento che ci ha appena raccontato, cioè quella elasticità di assumere il punto di vista di una bambina, per lei che è adulta.
Io credo che le lingue, il fatto di parlare diverse lingue e poter dunque leggere ed avere accesso a altri mondi è un modo di dà una possibilità di esplorare diversi immaginari.
La lingua
è anche un immaginario. Dunque, no, ecco, questo sarebbe...
È uno strumento che permette di, forse un po' più facilmente, di assumere altri punti di vista, no?
Sì, forse.
Ero curiosa di sapere, perché neanche io ho una risposta, ma sono molto interessata all'argomento. Grazie Gabriella per essere stata con noi, davvero. Buon lavoro.
Grazie a lei, grazie.
A risentirci.
Sì, buona giornata.
E dunque, noi vi ricordiamo che lunedì prossimo c'è un'altra serata di quelle di giugno che avete imparato a conoscere, con aperitivo alle ore 20, DJ set, che in questo caso sarà a cura di Giulia Strippoli, e la serata del suggeritore Night Live, di cui forse avete già visto sui social o sentito lo spot, sarà stavolta a cura di Basilio Santoro, insieme all'inseparabile ovviamente Tiziana, che ci propone una nuova narrazione in scena nel nostro auditorium della Bedda Storia. Tutto questo però ha un ulteriore elemento d'attrattiva. Tiziana, che un attimo fa era qui a parlarmi del nuovo presidente della Triennale, mi ha raccomandato di dirvi che è stato appena installato nel nostro cortile il Tadini, il nuovo Tadini come lo chiamiamo noi, cioè quello che fu l'opera, la grande opera quando vi furono i mattoni di Radio Popolare, firmata dal celebre artista Emilio Tadini apposta per Radio Popolare, e che poi avevamo riprodotto su un grande telone che era teso sul fondo del nostro cortile. Chi è venuto da noi lo conosce bene. Le intemperie e il passare degli anni l'avevano danneggiato. Adesso il nuovo Tadini, diciamo una nuova riproduzione di quell'opera di Tadini, è visibile nel nostro cortile, quindi noi vi invitiamo fin d'ora a venire a vederla proprio lunedì in occasione di questa serata così speciale in cui c'è l'aperitivo, il DJ set, lo spettacolo dalle 21.30 sul palco di Radio Popolare e poi la possibilità insomma di vedere questo che per noi è un elemento molto simbolico della nostra storia. Ma adesso siamo arrivati al momento della nostra rubrica del venerdì. Buongiorno Antonio Serra.
Buongiorno.
Bentornato. Hai visto il Tadini? No?
No, non sono passato
dall'altra parte.
Sono passato dall'altra parte. Ma adesso andrò a vederlo.
Andiamo a vederlo. Ecco, va bene.
Assolutamente.
Ecco, ecco. Assolutamente. Di cosa parliamo oggi?
Beh, innanzitutto, chiaramente, facciamo una riga dedicata a Marjane Satrapi, di cui abbiamo già parlato ieri ampiamente, per dire anche che mi riservo di riparlarne in prospettiva preparando qualcosa di più dettagliato.
Opere, sì.
Esatto. Però nel frattempo oggi parliamo anche qui di un personaggio in qualche maniera importante e anche del passaggio del tempo, perché di questo libro, in un'edizione precedente, ne abbiamo già parlato in questa rubrica e io, quando ho saputo che Sergio Bonelli Editore avrebbe ristampato questo volume, ho detto ottima scelta, perché poi parleremo del perché questo libro secondo me è molto bello e molto importante, però ho detto però ne ho già parlato, quindi non ne riparlerò. Peccato che ne ho parlato 20 anni fa.
Tu sei con noi da molto tempo.
E quindi quando ho scoperto questa cosa facendo due conti...
Era ancora Zoe?
No, non lo so, perché questo libro ha avuto diverse edizioni, ma ammettendo che sia stato...
2006, sì.
Era in 2006.
Fa, Zoe.
A Zoe, è possibile, ma allora secondo me potrebbe essere 15 anni fa qui o 10 anni fa qui, ma in ogni caso un passaggio del tempo tale da giustificare il fatto di riparlarne,
sì,
di riproporlo anche diciamo a una nuova generazione di ascoltatori. Si intitola semplicemente Pasolini, l'autore è Davide Toffolo, che è uno dei tre giovani ragazzi morti, insomma, come voi saprete, quindi cantautore, scrittore, fumettaro, anche grande disegnatore. Questo libro mi ha sempre colpito rispetto a tanti altri di cui abbiamo anche parlato, che hanno affrontato dal punto di vista del fumetto Pasolini, per la scelta particolare. Che cosa racconta il libro? Racconta dell'autore stesso, di Davide Toffolo, che viene contattato da Pierpaolo Pasolini attraverso una mail, vorrei farvi notare chiaramente l'incongruenza spazio-temporale, e si ritrova quindi a parlare con una persona che è palesemente un mitomane, cioè è palesemente qualcuno che chiaramente crede di essere Pasolini, ma non può essere Pasolini. Pasolini, come ricorderete tutti, è morto nel 75. Ma conosce perfettamente le sue opere, parla come Pasolini, ogni volta che gli viene posta una domanda anche legata all'attualità risponde riconoscendo alla perfezione le cose che Pasolini scrisse e disse. E secondo me, chiaramente, qui c'è un aspetto misterioso, fa parte del racconto della storia, ma anche c'è un aspetto simbolico. Cioè il fatto che un autore come Pasolini noi ce lo ricreiamo nella nostra memoria, nella nostra mente. Nel mio caso soprattutto mi viene da dire, cioè chiaramente attraverso le sue opere, i suoi scritti, attraverso i suoi romanzi, secondo me moltissimo attraverso la sua poesia. E però in qualche maniera ognuno di noi c'ha il suo, no? Così come quindi Davide Toffolo c'ha il suo Pasolini in questa storia, ognuno di noi in questa stessa storia può ritrovare dei brani, delle affermazioni, delle situazioni in cui dire, accidenti, me lo ricordo, ho letto questa cosa, oppure accidenti, quanto aveva ragione, o come condivisibile questa cosa. Ma il bello è che, essendo Pasolini, basta una riga sotto oppure una pagina che gira e improvvisamente non siamo più d'accordo, c'è un momento di imbarazzo, c'è una situazione in cui tu dici e però c'è qualcosa che stride, no? Perché appunto lui è sempre stato un intellettuale complesso, un intellettuale difficile, il racconto cerca proprio e riesce secondo me a raccontarci proprio questo, la continua contraddizione di un autore mai contento, mai, come dire, risolto sotto un certo punto di vista, un autore che pone domande e che non dà assolutamente risposte. Il tutto accompagnato da un aspetto estetico e grafico, secondo me, molto, molto riuscito. I disegni di Davide sono sintetici, ma molto efficaci dal punto di vista dell'espressività dei personaggi e dell'emotività, e quindi ricordavo molto bene questo libro, lo ricordavo in maniera molto 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 positiva, e devo dire che rileggendolo in questa occasione ho ritrovato quelle stesse emozioni e anche qualcosina di più, perché ahimè il tempo passa e certe cose si conoscono meglio, certe cose sono approfondite nel tempo, e vedere come ci fosse già un autore allora giovane una tale lucidità nella valutazione di un personaggio così, così importante per la nostra cultura, per la nostra storia, è sempre sorprendente. Un esempio, direi, eclatante come Persepolis, mi viene inevitabilmente di come i fumetti possano raccontare non bene, ma benissimo, ma benissimo, di situazioni contraddittorie o complesse, e possono lasciare veramente un'impressione emotiva in chi legge queste storie.
Ormai l'abbiamo un po' imparato, no? Cioè, grazie anche a Marjan Satrapi, che fu una delle prime a rivelare cose che nessun'altra fonte aveva rivelato in modo così esplicito, così memorabile, anche come può farlo.
Ma anche perché
bel fumetto.
Le aveva vissute in gran parte di persona, e quindi ci sono tutti questi elementi.
Penso a Zero Calcare, che anche lui ha rivelato, no, tante cose attraverso il suo lavoro, oppure insomma tu stesso ci hai proposto tanti.
Ci sono tanti autori che, diciamo, secondo me questa rivelazione può essere. Questo è una delle tante cose che dice Pasolini in questo libro.
Ne ha dette tante che sono valide ancora oggi.
Perché la rivelazione di questo tipo può essere sia legata alla realtà, come legata chiaramente all'immaginazione, no? Cioè, noi possiamo avere storie che non sono la ricostruzione di fatti reali, che però ci emozionano, e storie che sono la ricostruzione di fatti reali, che però diventano proprio cardini della nostra anche memoria, della nostra, delle nostre scelte anche.
In qualche modo forse è un fumetto, una graphic novel possono aiutarci a fissare proprio anche,
esatto,
immagini simboliche delle cose che forse, se lette solo in prosa o solo ascoltate.
Dice tutto un discorso sul cinema, esatto, no? Chiaramente, perché il cinema, Pasolini fa questo discorso, dice il cinema è immediato perché lo vedo. Secondo me anche i fumetti, fortunatamente,
hanno questo potere.
Comunque, abbiamo parlato di Pasolini, di Davide Toffolo, edito da Sergio Bonelli Editore, sono 21 euro in libreria e fumetteria.
E grazie ad Antonio Serra, come sempre. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, ancora ricordandovi la serata di lunedì in auditorium. Prenotatevi sul sito del Suggeritore Night Live. Un saluto da Ira Rubini, e passate un buon weekend, e naturalmente con le trasmissioni di Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. Un saluto.